redigio.it e la storia continua. Antichi sondaggi, l'equivalente dei sondaggi Istat del 1288, Bonvesin della Riva. I pescatori autorizzati, che ogni giorno vengono in città col loro banchetto da ambulante per vendere al dettaglio i pesci pescati nei laghi o nei fiumi, non molto distanti da Milano, sono 18, mentre 150 sono gli albergatori, o più propriamente coloro che gestiscono una locanda, in quanto tali sono considerati in grado di assicurare al forestiero di passaggio, oltre all'alloggio e dei pasti caldi, anche lo stallaggio per la sua cavalcatura. I maniscalchi sono circa 80, mentre risulta arduo calcolare la moltitudine di artigiani fabbricanti di speroni, morsi, staffe e selle, in una realtà che conosce il cavallo come unico mezzo di locomozione per le classi e un minimo agiate. Nonostante la moltitudine di persone che ci vive a Milano, perlomeno stando a quanto riferisce Bonvesin, l'aria è salubre, ma considerando che, a detta unanime di tutti, in quell'epoca le narici dovevano soffrire non poco quando ci si muoveva per le città, non c'è da giurare più di tanto sull'obiettività del nostro. I terreni circostanti sono stati resi fertili grazie alle opere di bonifica e irrigazione, poste in essere fin dal secolo precedente dai Cistercensi, che con l'abbazia di Morimondo, abbadia Cerreto e Chiaravalle, avevano dato vita a una vera rivoluzione con quelle aziende pilota nell'ambito agricolo, che sul territorio si livreranno a essere le grange, cascine, fattorie modello, diremmo oggi, che adottano tecniche rivoluzionarie come le marcite e le rotazioni. La campagna è solcata da fiumi e ruscelli, le cui acque limpide sono ricche di pesci e gamberi. La città è cinta da mura solide e all'interno di esse fioriscono commerci e l'artigianato nelle sue più diverse forme. Persino in pieno centro è tutto un rumore di incudini nelle famose botteghe delle armi che hanno portato Milano ad essere ben conosciuta in tutta Europa. Bonvesin si cimenta anche nel censimento di tutte le costruzioni civili, ecclesiastiche e militari, e consulta i registri comunali che annotano tutti i movimenti in entrata e in uscita in città a fini fiscali, sia quelli militari e in particolare quelli ecclesiastici di monaci, canonici, parroci e frati. E a un certo punto, per inciso, finisce perfino col parlare del suo ordine, gli umiliati, quella congregazione religiosa e artigiana destinata ad assurgere, come si vedrà più avanti, a un ruolo sempre più di peso nella società. Bonvesin, in vita sua, era stato soprattutto un insegnante. Gestiva, si direbbe oggi, una sua scuola privata, e lo si deduce dal suo primo testamento, in cui risulta proprietario della scuola, di una cattedra e di banchi, oltre che dei libri che era solito trattenere a titolo di pegno nei confronti degli scolari in ritardo col pagamento della retta. Per finire, una piccola curiosità a margine della sua figura. Secondo quanto tramandatoci, sarebbe stato proprio lui a introdurre il rito dello scampanio delle chiese a mezzogiorno per dare un segnale a coloro che lavoravano nei campi e che è giunto il momento della pausa pranzo. A onor di cronaca va detto che un altro religioso, quel Galvano Fiamma, domenicano, alla corte di un Visconti, fa tutta una serie di richiami alla morale nei confronti di quelle sfacciate dame di corte che con loro continuano a indossare abiti sempre più scolati, ci ha lasciato tra gli anni 30 e 40 del 1300 una serie di cronache di Milano che ci sono pervenute grazie a certi manoscritti di cui si può prendere visione previa autorizzazione presso la Biblioteca Ambrosiana e la Braidense. Ma è un dato di fatto che l'opera di Bonvesin, forse per quella sua impronta vagamente naif, abbia avuto una ben diversa eco nel suo tempo e soprattutto nei secoli a venire, per quanto riguarda il nostro territorio. Un cronista però che guardava anche ben oltre questo Galvano Fiamma, se nella sua cronaca Universalis del 1340, fra tante notizie, alcune palesemente improbabili, altre più attendibili, facendo a un certo punto a una misteriosa terra da lui chiamata Marcalada, che sulla base, presumibilmente, di notizie pervenute da certi marinai genovesi, si troverebbe a ovest della Groenlandia e che si è scoperto essere presente anche in antiche saghe islandesi che celebrano le imprese degli audaci navigatori vichinghi, da lì partiti e poi giunti, senza sapere nemmeno loro come, in una terra di pietre piatte che chiamano Helluland, in una terra del vino che chiamano Vinland e in una terra ricoperta di boschi che chiamano appunto Markland.